Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ieri, con quella candelina in mano, come diceva Giovanni Paolo, introducendoci alla liturgia, dicevamo già tutto quello verso cui tendeva la storia antica e anche l'iniziativa di Salomone della costruzione di questo tempio grande che dovesse richiamare quanto Dio è grande al di sopra di tutti gli dèi. Una piccola luce nelle nostre mani diceva che alla fine è lì dove il Signore ci vuole portare, ad essere accesi della sua luce, a essere raggiunti nel Figlio suo che è la luce del mondo, essere raggiunti dal dono della gioia di stare alla sua presenza e di comunicare con il mistero profondo del suo amore, quello che appunto adesso anche nell'Eucaristia si rinnova per noi e a cui ci introduciamo confessando la nostra piccolezza e confidando ancora che il Signore voglia rinnovare per noi il dono del perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Preghiamo. Dio, grande e misericordioso, concedi a noi, tuoi fedeli, di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo secondo. Salomone ingaggiò 70.000 uomini addetti a portare pesi, 80.000 scalpellini per lavorare sulle montagne e 3.600 sorveglianti. Salomone mandò a dire a Curam, re di Tiro: come hai fatto con mio padre Davide, al quale avevi spedito legno di cedro per la costruzione della sua dimora, fa anche con me. Ecco, ho deciso di costruire un tempio al nome del Signore mio Dio per consacrarlo a Lui, così che io possa bruciare incenso aromatico davanti a Lui, esporre sempre i pani dell'offerta e presentare olocausti mattina e sera, nei sabati, nei noviluni e nelle feste del Signore nostro Dio. Per Israele questo è un obbligo perenne. Il tempio che io intendo costruire deve essere grande, perché il nostro Dio è più grande di tutti gli dèi. Ma chi avrà la capacità di costruirgli un tempio quando i cieli e i cieli dei cieli non bastano per contenerlo? E chi sono io perché gli costruisca un tempio, anche solo per bruciare incenso alla sua presenza? Ora mandami un uomo esperto nel lavorare l'oro, l'argento, il bronzo, il ferro, filati di porpora, di cremisi e di violetto, e che sappia eseguire intagli di ogni genere. Egli lavorerà con gli altri artigiani che io ho in Giuda e a Gerusalemme, preparati da mio padre Davide. Mandami legno di cedro, di cipresso e di sandalo dal Libano. Io so infatti che i tuoi uomini sono abili nel tagliare gli alberi del Libano. Ora i miei uomini si uniranno ai tuoi per prepararmi legno in grande quantità, perché il tempio che intendo costruire deve essere grande e stupendo. Ecco, a quanti abbatteranno e taglieranno gli alberi, io darò grano per vettovagliamento. Ai tuoi uomini darò 20.000 cor di grano, 20.000 cor d'orzo, 20.000 bat di vino e 20.000 bat d'olio. Curam, re di Tiro, mandò per iscritto a Salomone questo messaggio: per l'amore che il Signore porta al suo popolo, ti ho costituito re su di esso. Quindi Curam diceva: sia benedetto il Signore Dio di Israele, che ha fatto il cielo e la terra, che ha concesso al re Davide un figlio saggio, pieno di senno e di intelligenza, il quale costruirà un tempio al Signore e una reggia per sé. Ora ti mando un uomo esperto, pieno di saggezza, Curam Abi, figlio di una donna della tribù di Dan e di un padre di Tiro. Egli sa lavorare l'oro, l'argento, il bronzo, il ferro, le pietre, il legno, i filati di porpora, di violetto, di visso, di cremisi. Sa eseguire ogni intaglio ed eseguire ogni opera d'arte che gli venga sottoposta. Egli lavorerà con i tuoi artigiani e con gli artigiani del mio signore Davide, tuo padre. Ora il Signore mandi ai suoi uomini il grano, l'orzo, l'olio e il vino promessi. Noi taglieremmo nel Libano il legname, quanto te ne occorrerà, e te lo porteremo per mare, a mo' di zattere, fino a Giaffa, e tu lo farai salire a Gerusalemme. Salomone censì tutti i forestieri che erano nella terra di Israele. Un nuovo censimento dopo quello effettuato da suo padre Davide. Ne furono trovati 153.600, ne prese 70.000 come addetti a portare pesi, 80.000 come scalpellini per lavorare sulle montagne e 3.600 come sorveglianti per far lavorare quella gente. Parola di Dio.
Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella.
Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori.
Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, voi che mangiate un pane di fatica, al suo prediletto egli lo darà nel sonno.
Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori.
Alleluia,
alleluia.
Ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Santo Evangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Al capitolo ottavo, dal versetto 16. In quel tempo Gesù disse: nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. Non c'è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere. E andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica.
Parola del Signore.
Avevamo appena ripreso la lettura di questo libro delle cronache, avevamo letto già la prima parte l'anno scorso, sabato abbiamo letto il primo capitolo, poi subito ci si è inserita la festa di ieri e si direbbe molto a proposito questa inserzione. Oggi leggiamo il secondo capitolo. Ormai Salomone, dopo la preghiera che ha fatto e il dono che il Signore gli ha assicurato di una sapienza proporzionata al suo progetto, destinato a costruire ora finalmente nella città di Sion, nella città santa, il tempio grande per il Signore, comincia a mettere in pratica il suo progetto e prendere le misure per la sua realizzazione. Ma a me, se mi limito soltanto introducendomi alla riflessione comune su questo capitolo secondo, mi limito a ricordare una parola che ha detto ieri Giovanni Paolo commentando la liturgia che stavamo celebrando, dicendo che tutto era orientato ad avere Dio tra noi dei consacrati. Salomone dice: voglio costruire un tempio al mio Dio, a Lui consacrato, ma si direbbe che il progetto divino in realtà mette avanti la consacrazione nostra, ed è in vista della consacrazione nostra che si può concepire anche il significato della consacrazione di un tempio a Dio. Mi sembra molto bello questa precedenza quasi data a noi, quasi che il Signore avesse in mente di dirci: non mi importerebbe molto avere tra di voi un tempio consacrato a me se non arrivassi io a fare di voi un tempio consacrato, un luogo dove io stesso possa comunicare la mia santità e condividere con voi la mia santità.
Così a prima lettura quello che notavo sono gli scambi, e cioè che non c'è un'autosufficienza, mentre Salomone aveva tantissimo, però si vede che l'economia dello scambio così singolare, e mi pare che crei una comunione che poi porta a questo che diceva Tommaso, cioè un'economia che include i lontani, include abbattere le frontiere e crea questo tempio per i popoli, perché io dico forse che non c'era del legno buono in Israele, dove la terra che ha tutto, e anche questo Curam, figlio di una della tribù di Dan e di un figlio di Tiro, e Tiro rimane sempre l'inferno in terra, colorato d'oro, perché a Tiro c'erano tutte le bellezze possibili e immaginabili, ma di questo mondo, ecco. Comunque gli scambi mi sembra così, tra cielo e terra prima di tutto, perché colui che i cieli non possono contenere viene ad abitare in un tempio, che per quanto sia bello, però viene ad abitare in un tempio. E in questo tempio c'è l'offerta dell'incenso, degli olocausti mattino e sera, quindi un Dio che vuole dal suo popolo un'offerta. Poi gli altri scambi sono quelli appunto fra Salomone, re, diremmo, di tutta la terra, e questo re di Tiro, che dice: sì sì, te le mando, ma tanto mandami. Lì c'è proprio uno scambio commerciale, io ci vedrei sotto, te li mando finché non vedo che mi mandi il grano, l'olio, il vino, no? Però Tiro, questo re, dice anche: tu hai una grande benedizione perché adori colui che ha fatto il cielo e la terra. Bellissimo, questo mi pare che sia lo scambio. Se non c'era questo motivo di comunicazione, sicuramente da un re pagano non sarebbe stata pronunciata questa benedizione, questo inizio di fede, io direi, perché qui al versetto, adesso non so se lo trovo qui, al versetto 10 e 11, sembra un'assonanza con Melchisedec, questi incontri che esprimono, così, comunque. Thank you.
questo rapporto tra il re di Tiro e Salomone, e anche la frase che dice Salomone al versetto 5, quando dice chi ancora una volta ribadisce la sua inadeguatezza di fronte alla grandezza dell'opera che il Signore gli sta donando, dice chi sono io perché gli costruisca un tempio. Allora, nell'introduzione di Giovanni Paolo, quella che ci ha fatto l'anno scorso, ho trovato delle frasi che mi sembrano proprio adatte a commentare tutto questo. Diceva: anche il culto è un dono, culto e tempio sono i supremi doni che del Signore attraverso Davide e Salomone, e in tutto questo c'è un'identità per Israele, ma ci sono anche le intenzioni di Dio per tutti i popoli. Diceva: la vocazione di Israele è imperniata su Davide e il Tempio, c'è un destino liturgico, ma all'interno c'è il destino liturgico di tutta la famiglia umana, che è lo scopo della creazione. Israele è un impero liturgico e il culto ha come scopo la trasformazione del mondo in un tempio del Dio vivente.
Volevo chiedere una cosa, perché il versetto 10, la nuova traduzione mette, no, Chiram che mandò per iscritto a Salomone questo messaggio: per l'amore che il Signore porta al suo popolo, dice la nuova traduzione, dice ti ho costituito re, e invece la vecchia mi sembrava più esatta, dice ti ha costituito re, diceva la vecchia, ma la nuova traduzione dice io ti ho costituito re, però è scritto così, è un errore di stampa nella nuova traduzione italiana,
è un errore di stampa evidentemente. Che cos'era? È la Bibbia di Gerusalemme?
Di Gerusalemme.
Sarà un errore di stampa. Cancellare la
Bibbia. Va bene, interessante.
Certamente un errore di stampa molto strano, tuttavia rispetto al Libro dei Re, la parte di Chiram qui è molto più attiva rispetto a quello che riporta il Libro dei Re, che è semplicemente una risposta a Salomone: sì, ti manderò il legname, sia benedetto oggi il Signore che ha dato a Davide un figlio saggio per governare questo gran popolo, ho ascoltato il tuo messaggio, farò quanto desideri riguardo al legname di cedro e al legname di abete, i miei servi lo calleranno dal Libano al mare, io lo metterò in mano su zattere fino al punto che mi indicherai, là lo scaricherò e poi tu mi darai il grano per me e la mia famiglia. Qui le parole di Tiro, di Chiram, re di Tiro, invece sono a una parte molto più attiva secondo il cronista, questo Chiram. Intanto c'è questa benedizione: per l'amore che il Signore porta al suo popolo, ti ha costituito re su di esso. Sembra che Chiram conosca il Signore, pur essendo re di Tiro. Poi di nuovo benedice il Signore che ha fatto il cielo e la terra. E poi c'è questa iniziativa di mandare un uomo esperto e pieno di saggezza, di cui sono dette le stesse caratteristiche che erano di Bezalel nell'Esodo, se non che Bezalel è della tribù di Giuda, e mentre questo artigiano si potrebbe dire un bastardo, figlio di una donna della tribù di Dan e di un padre di Tiro, quindi all'estremo nord, è un po' mezzo sangue, diciamo. Non so se ci sia un'intenzione nel cronista che ha vissuto, che raccoglie questo materiale, riscrive la storia dopo aver vissuto l'esperienza dell'esilio, non ci sia proprio un'intenzione di inclusione anche di chiunque riconosca la grandezza del Dio di Israele, di inclusione tra chi comunque lavora per Dio o può lavorare per Dio.
Un po' in questa linea forse anche il censimento che fa dei forestieri subito dopo Salomone, forse anche questo è che partecipano al lavoro attivamente del Tempio, mentre invece per esempio in Neemia solo loro dovevano costruire, solo il popolo, gli appartenenti al popolo lavoravano alle mura, vabbè c'erano dei nemici, però sicuramente a me ha dato un senso appunto di grande benedizione tutto questo, e veramente di un'opera divina, insomma tutto è mosso dal Signore.
Anche a me, nella linea degli interventi precedenti, ha colpito molto il contributo determinante delle genti alla realizzazione del disegno di Dio per Israele. Il disegno di Dio per Israele necessita del contributo delle genti, senza di questo non si può realizzare. E non solo fattivamente, ma anche proprio nel senso più specifico, pieno. E l'altro aspetto è forse marginale, ma come anche il pensiero delle genti, quindi le parole, la lettera di questo curam, non solo sia ispirata, ma entri come parte determinante nella parola di Dio, come un testo determinante della scrittura. Quindi
questo forse è quello che il cronista spera, perché il cronista sta raccontando cose antiche, Esdra e Neemia, il cronista è dopo, però racconta, quindi probabilmente qui c'è il futuro anche, non c'è solo il modo di raccontare ciò che è avvenuto per parlare del futuro. Comunque, questa è la sinossi mostra che è tutto costruito dal cronista questo racconto. C'è pochissimo nel Libro dei Re, il Libro dei Re ha un altro racconto, e il cronista non sembra avere fonti extrabibliche, e quindi anche la lettera, il linguaggio lo dice. Non è un documento che aveva davanti il cronista, ma l'ha costruita lui molto probabilmente. Quindi qui il cronista opera, anzitutto la sapienza di Salomone non si dimostra come fa il libro dei re con diverse cose, il suo giudizio sulle donne, l'organizzazione dello Stato, del regno e anche della sua reggia, ricordateci, tutto viene mostrato, tutta questa, per il cronista che certamente conosce, non disdegna questo, però la sapienza di Salomone, la costruzione del Tempio, è lì che si dimostra la sua sapienza. E la seconda cosa l'avete già detta e sottolineata, ma qui è molto più forte che là, l'apporto, cioè a questa sapienza partecipano le genti. E questo noi vediamo che è antichissimo, è in radice, direi, non è che sia solo dopo, è fin dall'inizio. Qui c'è questo tipo, dunque questo curam, abi curam, curam avi, non so come viene tradotto, insomma. Huramavi in ebraico, Huramavi, vabbè, questo qui assomiglia molto di più a Bezalel e Oliva. Tutto quello che lui sa fare è preso dall'Esodo più che dal libro dei re, e quindi è un nuovo artista riempito della sapienza di Dio, eppure viene da Tiro, sì, c'è un misto fra Israele e le genti, e poi la confessione, eccetera. Sul censimento, probabilmente, almeno qui sembra così, che la differenza consiste nel fatto che Salomone non ha, per questo è un lavoro forzato, che non vuol dire che fossero schiavi, ma è un lavoro forzato questo, un censimento per lavoro forzato. Salomone non ha messo nel lavoro forzato nessun israelita, secondo la Torah non si può, e quindi ha messo soltanto quelli che erano destinati, cioè gli stranieri, e quindi ha rispettato in questo, nessun israelita è costretto ai lavori qui. Però dall'altra parte l'apporto del re di Tiro e anche dei lavoratori sono tutti non ebrei, quindi questo è, penso sia una, diciamo un eco, adesso non ricordo il capitolo esattamente, un capitolo centrale nel primo libro delle cronache, dove c'è tutto quel salmo costruito e dove si sottolinea che le genti partecipano alla lode. Cioè l'ideale del Tempio futuro, come c'è in Isaia, è che è il Tempio di Dio per tutte le genti, destinato a essere così, e quindi anche nella sua costruzione, il che mostra anche probabilmente che per il cronista il Tempio di Esdra e Neemia, o almeno il racconto, cioè di come è presentato, è passeggero, non è il Tempio escatologico, tant'è vero che è un Tempio costruito solo da coloro che sono tornati dall'esilio, che non vogliono altre, quindi è provvisorio, ha il suo significato, ma non è il tempio escatologico, il tempio che sembra rappresentato qui alla luce dei profeti raccontando il tempio originario. Non so cos'è.
Potremmo concludere trovando nella parola di Gesù pronunciata nel Vangelo il massimo allargamento di questa prospettiva di accesso all'incontro con Dio, alla comunione con Dio senza limiti e senza frontiere, quando dice tutti quelli, tutti, che ascoltano la parola di Dio, la mettono in pratica, saranno per me madre, fratelli, no? Una famiglia consanguinea con Cristo, che include sia quelli che erano in casa, dentro, con Gesù, sia quelli che erano fuori.
come consacrate nel battesimo, consacrati a onorare e lodare il nome dell'Altissimo, invochiamolo insieme.
Preghiamo il Signore per tutta la sua Santa Chiesa, casa di preghiera per tutti i popoli, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per l'annuncio del Vangelo a tutte le genti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per l'esortazione del Vescovo di Roma, per il rinnovamento delle forme di questo annuncio, perché sia fruibile a tutti gli uomini, agli uomini di oggi, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per l'annuncio ai poveri, a coloro che hanno il cuore spezzato, a chi è piagato nel corpo e nello spirito, per chi soffre per l'annuncio di gioia e di salvezza a tutti i prigionieri, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la giustizia e per la pace nel mondo, per chi soffre a causa della crisi economica, per chi non ha lavoro, per chi è umiliato e sfruttato, per i governanti delle nazioni, perché sappiano trovare vie di giustizia e di pace per il loro popolo e per tutti i popoli, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la nostra famiglia, per i nostri superiori, per i nostri responsabili, per tutta la nostra fraternità, per chi è più ammalato, per chi più è provato. Preghiamo per le sorelle, in particolare chiamate a servire gli ammalati, per i nostri fratelli assenti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
La sua morte, per la sorella che rimane, per il cognato, il Signore lo conforti, per sua figlia Simona. Preghiamo anche per l'anima di mio papà e di mia mamma nell'anniversario del loro matrimonio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
Oggi la Chiesa ricorda anche San Biagio, a lui affidiamo Biagio e quanti portano questo nome, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
È stato già pregato per gli ammalati, ma vorrei ancora insistere di pregare per Silvia e per tutti quelli che sono in quella stanza, perché il Signore li assista, li conforti e dia loro pieno abbandono alla sua volontà. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per Vincenzo a Gerusalemme, perché il Signore gli apra una strada per la sua vita, soprattutto possa trovare un lavoro, così per Andrea, per Massimo, per Alessandro, per Romeo e per la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore, anche per quanti entrano in questo Tempio, in questa casa di Dio, per godere della sua presenza e mettersi sotto l'influenza della sua benedizione, della sua grazia, come è avvenuto ieri per quelli che erano presenti ieri alla celebrazione della liturgia, quanti la frequentano nei giorni festivi, anche per i bambini e per l'occasione che nella domenica hanno poi di riflettere o di ascoltare la parola di Dio nella catechesi, preghiamo. E per tutti, per i vivi, per gli agonizzanti e per il riposo eterno di tutti i defunti, preghiamo. E salga a te, o Dio, grande, il Re dei Re, il Signore dei Signori, salga a te la preghiera di noi
figli tuoi, no, noi piccoli, bisognosi di essere da te sostenuti e sempre da te guidati con la luce del tuo figlio benedetto Gesù, che vive e regna con te nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua, vita, il vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo, per la tua benedizione. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, del mio colpa e purificami ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, questi doni che noi, tuo popolo santo, deponiamo sull'altare e trasformali in sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. In Lui hai voluto rinnovare l'universo, perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Egli che è Dio annientò se stesso e col sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Perciò fu innalzato sopra ogni creatura ed è causa di salvezza eterna per coloro che ascoltano la sua parola. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Thank you. e santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo. Nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne e gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi patriarchi e profeti, con San Simeone d'Anna che oggi la Chiesa di Gerusalemme ricorda, con i tuoi santi apostoli Pietro e Paolo, i gloriosi martiri, San Biagio, Sant'Oscara, i nostri santi Ignazio, Benedetto, Francesco e Teresa, e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco insieme con tutti gli altri patriarchi di tutte le chiese, il nostro Vescovo Carlo, con tutti i Vescovi, Presbiteri, Diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi e accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. Ti ricordiamo oggi in particolare padre di Mariangela, Cesare, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo un bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
La pace sia
pace sia con lo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
O Signore,
mi sono degno di partecipare alla promessa.
di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna.
Accogli, Signore, la causa del giusto, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Venga da te la mia sentenza, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia. La mia bocca non si è resa colpevole secondo l'agire degli uomini. Seguendo la parola delle tue labbra ho evitato i sentieri del violento. Sulle tue vie tieni saldi i miei passi e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco, mio Dio, dammi risposta, porgi l'orecchio, ascolta la mia voce. Mostrami i prodigi del tuo amore, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Custodiscimi come pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali, di fronte agli empi che mi opprimono, ai nemici che mi accerchiano. Essi hanno chiuso il loro cuore, le loro bocche parlano con arroganza. Eccoli, avanzano, mi circondano, puntano gli occhi per abbattermi, simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato. Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo, con la tua spada scampami dagli empi, con la tua mano, Signore, dal regno dei morti, che non hanno più parte in questa vita. Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre, se ne sazino anche i figli e ne avanzi per i loro bambini. Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua presenza. Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per la forza di questo sacramento sorgente inesauribile di salvezza, la vera fede si estenda sino ai confini della terra. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Nel nome del Signore andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.